Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E questa mattina, sempre sulle frequenze radio di SBS, con voi Francesca Rizzoli, noi apriamo il nostro programma per un aggiornamento sul Covid-19, quando a livello globale il numero delle vittime di coronavirus ha superato il milione. Lo confermano i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, che sottolineano che quasi la metà dei morti sono negli Stati Uniti, Brasile e India, mentre i casi confermati di persone che hanno contratto il virus nei 188 paesi in cui si è diffuso hanno superato ormai i 32 milioni, numeri che, secondo gli esperti, probabilmente in realtà sono molto più alti. Ecco, in particolare noi questa mattina però ci concentriamo su quello che sta succedendo in Italia, dove, sebbene la cautela mantenuta nel paese, elogiata anche dalla cancelliera Merkel a livello europeo, stia aiutando a mantenere una situazione relativamente stabile, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, i casi positivi al virus tornano in aumento e si passa a sopra i 50.000 per la prima volta in 4 mesi. I numeri delle vittime invece sono ancora piuttosto stabili. In generale, però, insomma, sembra che ci sia una situazione in peggioramento dal punto di vista proprio della diffusione. Ecco, questa mattina noi ne parliamo con il corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi, che ritroviamo ai microfoni di Radio SBS. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, partiamo innanzitutto da un aggiornamento sui numeri, i numeri che tra l'altro vediamo in peggioramento proprio in Lazio, dove tu ti trovi, ed in Campania, dove l'incremento sembra più consistente.
Sì, siamo ormai arrivati oggi, gli ultimi dati aggiornati, a 1648 nuovi casi. Ci sono 24, purtroppo, persone decedute a fronte di 90.185 tamponi effettuati. Cosa significano questi dati? Significano una cosa semplice, che ci sono focolai di Covid che non sono stati debellati e anzi sono attivi, che i contagiati purtroppo crescono, e crescono ovviamente anche le persone che muoiono, ma crescono soprattutto, ed è questo l'elemento che più è sottolineato e messo in evidenza dai virologi come negativo, le persone in terapia intensiva. Riaprono i reparti di terapia intensiva che, insomma, sembravano un ricordo dopo la fase più emergenziale di questo inverno. Tutto questo procura un grandissimo allarme. Ci sono governatori come quello della Campania, De Luca, che ha obbligato a usare le mascherine anche all'aperto, sempre. È possibile che questa cosa succeda anche nel Lazio, giustamente tu hai citato queste due regioni come quelle in crescita, in particolare crescita. C'è un problema molto grave per quello che riguarda le scuole, perché naturalmente i ragazzi sono quelli a cui è più difficile imporre la mascherina, il distanziamento, peraltro anche le strutture latitano, i banchi per una sola persona non ci sono, abbiamo situazioni che da un lato commuovono, dall'altro indignano, di scuole che segano materialmente i banchi doppi per farne due singoli proprio per poter mantenere il distanziamento, quindi ci sono condizioni che fortunatamente in Italia non sono neanche lontanamente paragonabili a quello che sta succedendo nel resto d'Europa, in Spagna, in Francia, in Germania, in Inghilterra. Però, insomma, diciamo che da noi la situazione, seppur sotto controllo, continua a peggiorare, quindi il senso di allarme e la possibilità che si ritorni al lockdown, che non riguarderanno l'intero paese, ma singole zone dell'Italia o addirittura singoli quartieri, beh, insomma, questa è una prospettiva che purtroppo si fa giorno dopo giorno più concreta.
Ecco Carlo, appunto citavi tu altri paesi europei, nei giorni scorsi la Francia ha contato quasi 16.000 casi, mentre la Spagna circa 12.000, numeri appunto spaventosi, soprattutto se messi a confronto con quelli dell'Italia, dove vediamo che, insomma, si riesce a mantenere al momento un numero contenuto di casi di coronavirus. Ci dicevi che i numeri in terapia intensiva nel paese stanno aumentando e quindi, insomma, vediamo che da una parte le strategie messe in gioco stanno funzionando, ma appunto questo incremento dei numeri ci mostra che qualcosa invece non sta andando bene. Ecco, qual è al momento il dibattito in corso sul da farsi, su come affrontare la stagione invernale ormai alle porte, dove notoriamente il numero delle infezioni da Covid-19 sale?
Allora, dobbiamo dire una cosa molto semplice: non si deve, non si può né si deve fare dell'allarmismo. È chiaro che la condizione di adesso non è neanche lontanamente paragonabile a quello che è successo quest'inverno, quando tutto il mondo, ma l'Italia in particolare, si è trovata a confrontarsi con una pandemia di cui non si capivano proprio i contorni. Ecco, oggi l'Italia è molto più attrezzata rispetto a quest'inverno sulla pandemia, sul virus, nel contrasto al virus, e quindi fortunatamente, appunto, come stiamo dicendo, le condizioni del nostro paese sono migliori rispetto a quelle degli altri paesi europei che ci circondano. Tuttavia, e questo è il punto, noi abbiamo capito che con questo virus bisogna convivere. In attesa del vaccino bisogna mantenere una serie di misure: le mascherine, il distanziamento, lavarsi le mani, il gel disinfettante, cioè tutte queste cose vanno fatte sempre, comunque e in ogni condizione, anche attraverso l'uso dello smart working, che ha avuto un grandissimo incremento in questi mesi e che è una delle condizioni che consente di mantenere appunto la distanza, che è una delle situazioni che più sono a rischio. Adesso i virologi dicono addirittura che il rischio maggiore c'è dentro casa, nelle famiglie, appunto, perché mentre fuori tu sei attento, dentro casa ti rilassi un po' e questo può creare possibilità di contagio. Quindi nessuna drammatizzazione, nessun allarmismo, la situazione resta sotto controllo. Tuttavia, col virus, il virus non è debellato, quindi bisogna attuare una serie di misure contenitive obbligatorie, e più si fanno e meglio è.
Ecco Carlo, e a proposito di misure contenitive, parliamo di scuola, appunto un contesto nel quale può essere pericoloso il passaggio del virus. Vediamo che c'è stato il via libera del comitato scientifico per la realizzazione di quelli che sono chiamati tamponi rapidi nelle scuole per l'attività di screening, che sappiamo è chiave nella prevenzione del Covid-19. Ecco, ma di che cosa si tratta? Che cosa sono questi tamponi rapidi?
Sono appunto, diciamo, dei meccanismi che consentono di accertare la positività dei ragazzi nel momento stesso in cui si presentano a scuola. Noi abbiamo avuto tutta una polemica sul fatto che una delle condizioni che rendono impossibile frequentare la scuola è quella di avere una temperatura oltre i 37,5 gradi. Ma chi la deve misurare questa temperatura? Lo devono fare le famiglie, lo devono fare le scuole? Nel momento in cui entri in classe, le scuole hanno detto: ma noi non siamo attrezzati, le famiglie dicono: ma noi non lo possiamo fare. Insomma, diciamo, è ancora in atto questa discussione, non è chiara. Tuttavia, il problema principale è quello di individuare immediatamente i positivi, in modo che possano essere poi trattati clinicamente come è necessario. Per poterli individuare servono misure come appunto il tampone istantaneo, che consente di verificare immediatamente se uno è positivo, anche se asintomatico, oppure no, se ha i sintomi oppure no. È una delle situazioni più favorevoli, perché appunto riescono a impedire il propagarsi del contagio. Serve alle scuole per sapere come stanno le cose e poter intervenire, serve alle famiglie perché naturalmente, sapendo di avere un ragazzo col contagio, poi si possono attivare tutti i meccanismi di cautela di cui abbiamo parlato fino a un minuto fa. Quindi è un passo avanti importante in una condizione, però, ripeto, che rimane ancora incerta, perché tutto quanto le misure che servono per frenare il propagarsi del Covid sono misure che vengono prese sulla base di valutazioni regionali da autorità regionali, quindi cambiano da regione a regione, e sulla base di iniziative che spesso sono più frutto del volontarismo delle persone, dei presidi, piuttosto che sulla base di indicazioni precise. Il comitato scientifico si sforza di farlo, però l'attuazione, come sappiamo, non è semplice.
Sicuramente una attuazione non semplice per una mancanza di unitarietà nelle decisioni. Ecco Carlo, ma per concludere, appunto siamo a settembre, quindi si riattiva un nuovo anno, è finita l'estate, e ti chiedo proprio da romano, così, tu vivi in una delle città più iconiche d'Italia, una delle città più turistiche, com'è questa nuova normalità che è stata creata dal Covid? Com'è la percezione delle persone, come si vedono le strade, come vive la gente?
Allora, il punto di fondo è che il Covid-19 attacca quello che è il pilastro della civiltà occidentale, come siamo stati abituati a concepirla, cioè la socialità. Il Covid costringe a evitare la socialità, quindi costringe appunto a distanziarsi, a non poter andare nei cinema, nei teatri, alle partite di calcio. Peraltro sul calcio in Italia, sport popolarissimo, come sappiamo c'è una polemica molto alta perché ci sono squadre che hanno al proprio interno giocatori positivi e quindi si dice ma allora non devono giocare, bisogna chiudere gli stadi, insomma c'è una polemica anche su questo che si sta sviluppando e vedremo come andrà a finire, mentre le società di calcio e anche gli sponsor premono perché invece gli stadi si aprano almeno in parte. Dicevo appunto, la situazione a Roma è che le persone sono molto impaurite, il livello di socialità è sceso, l'uso della mascherina è ormai diventato, diciamo, un'abitudine quotidiana, anche se non c'è ancora un obbligo, ma forse tra un po' sì, non c'è un obbligo a usarla anche all'esterno, però il problema rimane la riorganizzazione della vita sociale che non è ancora definita e il fatto che per quante precauzioni si possono prendere all'esterno, nelle famiglie il rischio, come ci avvertono appunto, dicevo prima, i virologi, il rischio cresce e infatti crescono anche i contagiati. Quindi dovremo inventarci un nuovo modo di stare insieme. Non è facile, forse chissà se sarà possibile, però non è neanche immaginabile che diciamo, la situazione torni come era prima dell'inizio del Covid. Roma è una città che vive questa condizione, peraltro una città molto turistica dove i turisti non ci sono più, quindi insomma è una condizione di difficoltà e l'auspicio è che nei prossimi mesi, passato l'elemento, la parte diciamo di raffreddori, di influenza, che il freddo comporta, si possa ricominciare a organizzare una socialità più vicina a quella che era prima rispetto alle condizioni date.
Sicuramente pensare ad una Roma senza turisti è una cosa abbastanza strana e mi immagino che lo sia soprattutto per voi romani, insomma, che ci vivete. Magari è passata dall'essere una condizione di in qualche modo positiva, no? Le strade svuotate, più vivibili, a sicuramente una condizione che invece in questo momento non è così piacevole.
No, è una cosa molto strana che peraltro poi ha effetti diciamo molto negativi sul tessuto economico della città, perché naturalmente non lavorano i turisti, i ristoranti sono molti sono chiusi, non hanno riaperto dopo il lockdown di questo inverno e altri lavorano a scartamento ridotto. Ho parlato dei cinema e dei teatri, però questa condizione non riguarda solo Roma, ahimè, l'Italia è un paese turistico per eccellenza, pensiamo a quello che succede a Firenze, quello che succede a Venezia, eravamo abituati a vedere Venezia invasa dai turisti, adesso se uno ci va, insomma, qualche turista c'è, però insomma le condizioni sono completamente cambiate. È uno dei cambiamenti di cui parlavamo prima, che sono obbligati. C'è un po' di malinconia, un po' di nostalgia, però la necessità di impedire il contagio oggi è prioritaria e quella va rispettata.
Allora Carlo Fusi, corrispondente da Roma, noi ti ringraziamo per essere stato con noi anche questa mattina sulle frequenze di Radio SBS e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.